in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Impressionanti queste parole che Gesù pronuncia ormai alla fine della sua vita. L'Evangelista Marco riporta questo lungo discorso sulle cose ultime, proprio appena prima della passione di Gesù. Gesù sta suggellando, sta chiudendo le sue parole in questo modo. E appunto sono impressionanti anche perché non fanno riferimento semplicemente a un avvenimento, a un episodio tra gli altri, ma fanno riferimento alla fine di quelle strutture cosmiche che sono stabilite fin dall'inizio e che ci danno tra l'altro quel senso di stabilità, no? Siamo consapevoli noi con i nostri studi di tante cose in movimento, però tutto sommato il nostro vivere si muove anche attorno alla stabilità di tutto questo. E invece qui Gesù ti sta dicendo di un crollare delle certezze, di ogni certezza, anche di quelle che sembrerebbero più incrollabili. E sarebbe interessante, certo, entrare in maniera un po' più approfondita dentro questi tipi di discorsi apocalittici. Sono proprio anche un po' un genere letterario. Gesù non vuole semplicemente impressionare. Certo, da una parte vuole colpire, ma dall'altra ti sta dicendo anche di alcune cose estremamente importanti e sta rimandando speranza, oltretutto. Lo vedremo. E per comprendere queste parole sarebbe interessante anche collocarci dentro l'esperienza che i discepoli vivono della morte di Gesù. Un'altra delle esperienze che ti fa crollare le certezze. O in quell'esperienza che loro stanno vivendo di persecuzione, di morte. Mi pare che da questo punto di vista queste parole non descrivono semplicemente, no? Ma ti riportano dentro il mondo, dentro le strutture cosmiche, il vissuto dell'uomo che sta passando attraverso esperienze drammatiche della vita e che sta guardando anche, certo, al suo futuro. In questo senso si vedono crollare davvero le certezze della vita. Penso a quando ci muore qualcuno a cui vogliamo bene, no? Ti sembra che le certezze vacillino, sembra che la terra tremi sotto i piedi. O quando noi, nel nostro contesto e con le conoscenze che abbiamo, guardiamo ai cambiamenti climatici, no? O a ciò che gli studiosi di ecologia ci rimandano, no? Questo passare delle cose, queste visioni catastrofiche, no? Perché le cose si muovono proprio anche in questa direzione. O ancora penso a quando guardiamo alle situazioni drammatiche che sentiamo raccontare o vediamo dalle immagini, leggiamo dai giornali, no? Della violenza che continua a diffondersi, del terrore che ci sta attorno. È capitato di leggere recentemente alcuni testi che rimandavano ad esperienze dei sopravvissuti ai campi di concentramento e ad altre che invece raccontavano esperienze drammatiche dei migranti, no? Appunto, quelle esperienze in cui ti sembra che tu non possa più avere certezze nella vita, perché sembra che crolli tutto e sembra che la violenza, la cattiveria dell'uomo prevalga su tutto, no? Appunto, questo senso profondo di smarrimento, sembra di non avere certezze, sembra di non avere punti di riferimento, tutto crolla. Pensiamo anche al dramma di chi vive la sofferenza provocata dalla violenza dell'altro, no? Cosa vuol dire, no? Non riuscire più a recuperare la fiducia d'esempio nell'altro, no? Appunto, ti crollano le certezze. Però mi pare che i testi che ci sono stati offerti stamattina, se da una parte interpretano questo, no? E ti rimandano un po' questa sensazione di incertezza e di paura, no? Lo facciano non per farti rimanere lì, ma per prenderti per mano e per dirti: guarda che però uno sguardo di fiducia lo puoi riavere, e anzi è necessario che ti lasci prendere per mano per recuperare uno sguardo di speranza. Ma prima di tutto mi colpiva nel Vangelo quel riferimento a un certo punto al figlio dell'uomo che viene sulle nubi del cielo. Anche questa, certo, un'immagine apocalittica, e però insieme splendida. Ti sta dicendo che in questo sconvolgimento di tutto c'è un uomo che viene, c'è un umano che si offre, c'è un umano che non cancella la propria umanità, quasi a dirti che c'è una forza dell'umano che non smette di rioffrirsi. Hai vissuto magari l'esperienza dell'Olocausto e sei passato attraverso i drammi della violenza disumana, oppure hai provato a passare il mare e ti hanno quasi ucciso, e tante altre persone accanto a te hanno ucciso. Eppure c'è un umano che può comunque risorgere, c'è un umano che non può essere chiuso del tutto. Certo che devi fare i conti anche con la cattiveria dell'umano, ma questo non vuol dire che non possa continuare anche a cercare e magari a trovare anche in quelle situazioni gesti di umanità vera che ti dicono che non è finito comunque il cammino dell'uomo, e che l'uomo può essere uomo anche lì dove c'è la disumanità che impera. E poi ancora in questa visione grandiosa, no? Questo appunto figlio dell'uomo, che tra l'altro Gesù in qualche modo identifica a sé. E allora mi pare ancora di più questo splende, questo diventa luogo di fiducia, no? Perché quell'umano lì è quell'umano che sa vivere il dono fino in fondo, non solo non usa violenza, ma rinuncia alla violenza e costruisce dono, costruisce umanità vera. Ti dice di un'umanità che ha rotto con la violenza e con il pungolo della cattiveria, con il pungiglione della cattiveria, no? Ti dice di un umano che sa abitare gli spazi della fraternità, ti dice di un umano che sta donando la vita. Dicevamo prima, queste sono l'ultimo discorso, le ultime parole di Gesù. Mi pare che se le leggiamo anche come il luogo nel quale Gesù tenta di ridire a sé, in quel crollare del mondo attorno a sé, che sarà la sua morte, tenta di ridire che sta valendo la pena comunque di percorrere quella strada lì, e quel suo umano vissuto nel dono è più forte della violenza e dell'odio. È un umano che si consegna alle mani di qualcun altro, è un umano che continua a lottare contro il male e contro la morte, e ha la fiducia di non essere vinto in questo, ha la fiducia di venire davvero sulle nubi, di andare oltre ciò che passa, di custodire una speranza più profonda, perché è radicata nel cuore di Dio, perché è radicata nel cuore del Padre. E allora la Pasqua ti rimanderà con forza tutto questo, con forza e con debolezza, perché la Pasqua, lo sappiamo tutti bene, non è il venire pieno di ogni forza, ma è il venire delicato e dolcissimo di Dio che abita persino la morte, ma la fa abitare dalla speranza e dalla vita. E allora mi pare ti viene consegnato questo sguardo di fiducia. Ti viene detto che in questa stabilità, in questa instabilità, forse qualcosa di stabile c'è. C'è il venire della Pasqua, c'è il venire di una parola che, anche se è fragile, continua a dirsi e a parlarti di speranza. C'è il venire di un umano che è capace di continuare a far abitare speranza. E diventa allora anche impegno, anche compito, compito di tentare di costruire speranza anche per noi, di essere segno di fiducia, con realismo, ma anche con fiducia, di far abitare la vita anche dai luoghi della fiducia nell'umano, dal tentativo di costruire umanità vera, da quell'impegno ad ascoltare il grido del povero che anche oggi ci viene consegnato dalla celebrazione di oggi. Il Papa, nel messaggio che rivolge per la giornata di oggi, dice che diventa importante ascoltare il grido del povero, rispondere e liberare. Mi pare sarebbero, potrebbero essere tre verbi che potrebbero accompagnarci e lavorarci dentro per costruire le nostre relazioni con i poveri, ma anche con ogni nostro fratello e con noi stessi. Mentre celebriamo l'Eucarestia e spezziamo il pane, chiediamo a questo pane la forza di camminare così, con fiducia e con speranza, di saper radicare la nostra vita in questa parola fragile e viva insieme, in quella fraternità che ci viene offerta, che ci viene domandato di costruire giorno per giorno, tra noi, con le contraddizioni che conosciamo, ma anche con la bellezza di poter costruire davvero umanità autentica e fraternità vera.